Il tema principale, quello del libro che sto cercando di scrivere, la pragmatica continua, e il titolo rimanda a quello, la comunicazione intenzionale vuol dire innanzitutto la comunicazione. La pragmatica cos'è? Noi comunichiamo attraverso soprattutto dei codici, in particolare naturalmente il codice principe, quello linguistico. C'è naturalmente una tradizione di studi, di analisi del codice linguistico, no? Di studi, di analisi di che cos'è il profilo semantico, il profilo sintattico del codice. La pragmatica si occupa di un aspetto che è ulteriore, che è differente, non tanto cos'è il codice, ma che uso facciamo del codice linguistico. Gli usi del codice in situazioni comunicative concrete. Con, naturalmente, se parliamo di pragmatica cognitiva, le questioni cognitive che ci sono sotto, cioè quali processi sono in gioco nel momento in cui noi questo benedetto codice lo utilizziamo in situazioni concrete. Una delle acquisizioni fondamentali della pragmatica che ne giustifica l'esistenza è l'idea che produrre un enunciato, comprendere un enunciato è qualcosa di molto diverso, di molto più complesso, che semplicemente codificare un pensiero o decodificare un pensiero. C'è molto di più. Io posso esprimere un pensiero in molti modi, incluso esprimerlo in modo ironico, nel qual caso lo rovescio, dico qualcosa che sembra il contrario di quello che invece intendo dire. La scelta del modo in cui lo esprimo un contenuto ha a che fare con la pragmatica. Il contenuto, la vecchia idea, diciamo, di molta filosofia, filosofia antica, per esempio, è che le espressioni diverse di un pensiero sono tutte intertraducibili, sostanzialmente equivalenti. In un certo senso è anche così, ma è anche vero che questo naturalmente, diciamo, cancella con un colpo di spugna tutto un mondo di problemi anche cognitivi. Sì, è vero che l'espressione ironica di un pensiero, per esempio, è in un certo senso equivalente alla sua espressione non ironica, letterale, ma naturalmente dicendo così, ignoriamo il fatto che io posso esprimere il pensiero di uomini profondamente diversi anche per esempio dal punto di vista delle conseguenze di carattere sociale, internazionale, eccetera, ma certamente diversi sul profilo cognitivo. Non è lo stesso il processo cognitivo in gioco nel momento in cui pronuncio letteralmente Giovanni è uno stupido, per esempio, Giovanni è un genio. Ora, quello che però a me interessa non è tanto i dettagli della pragmatica, oggi non ne parlerò per nulla di tutti questi aspetti, mi interessa una questione molto più di fondo, molto più generale, e che è, diciamo così, la natura stessa o la struttura stessa dell'atto comunicativo, che è appunto, se volete, la questione più generale che si può porre in termini pragmatici, cioè cos'è l'atto di comunicazione, cos'è che fa sì che un atto sia comunicativo. Noi parliamo di comunicazione in molti sensi e anche al di fuori della specie umana. Si parla di comunicazione animale. Al tempo stesso però è un fatto che viene considerato acquisito, assodato, che le altre specie non comunicano nel modo che è specifico della specie umana. Non hanno comunicazione intenzionale, questo è uno dei tanti modi di dire, un chomskiano metterebbe l'accento più sul fatto che non hanno una sintassi, ma all'ingrosso il fatto che vi ho appena detto è un fatto su cui c'è un consenso generale, cioè le altre specie non hanno comunicazione intenzionale. Tanto che appunto quando Gramsci cerca di spiegare qual è la natura essenziale dell'atto comunicativo, ripeto, della dei dettagli, dei processi cognitivi particolari, eccetera, dice appunto c'è una classica distinzione che fa tra significato naturale, significato non naturale, significato naturale è il significato, per così dire, che sta nelle cose stesse, è un po' quello che Agostino chiamava il segno naturale, cioè qualcosa che utilizziamo come segno anche se non c'è un'intenzione comunicativa. Voglio dire, la nuvola nera mi comunica pioggia, ma non è che la nuvola nera mi intenda comunicare una pioggia, no? Il segno è non naturale per Gramsci, non quando è necessariamente convenzionale, quando è intenzionale. Quello è un segno non naturale, cioè quello è l'atto comunicativo di un soggetto che ha un'intenzione comunicativa. In Gramsci questa idea è fortemente legata a un'idea di soggetto razionale. Il soggetto intenzionale è un soggetto razionale perché è un soggetto che delibera in qualche modo razionalmente, è un soggetto che ha uno scopo da raggiungere, questa è la sua intenzione comunicativa, no? Ha uno scopo comunicativo da raggiungere e lo raggiunge attraverso certi strumenti che sono un codice o altri strumenti non convenzionali. E la questione è cosa c'è dietro questa capacità degli esseri umani di leggere il comportamento altrui come intenzionale. È l'altra faccia della medaglia. Io comunico intenzionalmente, l'altro deve essere capace di leggere il mio comportamento come intenzionale. Questo è molto importante per la definizione stessa che Grice ha dato di comunicazione intenzionale. Perché Grice ha definito intenzione comunicativa come qualcosa che quantomeno deve avere queste due caratteristiche. Primo, io ho l'intenzione di comunicare un certo contenuto. Secondo, io ho l'intenzione che il mio interlocutore riconosca la mia intenzione di comunicare quel contenuto. L'intenzione è una cosa estremamente complicata. Quando io comunico con te, cosa vuol dire esattamente che io intendo comunicarti quel contenuto? Fino a che punto intendo comunicarti quel contenuto? E se nel comunicarti quel contenuto involontariamente induco in te anche quello pure intenzionale oppure no, eccetera, eccetera, eccetera. Un esempio pragmatico, mi perdo ogni tanto in qualche aneddoto, ma forse aiuta anche un po' a capire, no? Un aneddoto pragmatico, secondo me interessante, è questo, un classico esempio di pragmatica. Il tizio che dice, fa freddo, no? Per esempio un compartimento di treno. Questo può essere, secondo Searle, un atto linguistico indiretto, cioè io in realtà non sto enunciando quello che letteralmente sembra per far freddo, ti sto chiedendo di chiudere il finestrino, ok? Però supponete che quando io l'ho detto non ho pensato che volevo che ti chiudessi il finestrino, io sono una vecchia signora, sono un giovane tante, io non ci ne riesco neanche tanto bene, però ripeto, io ho solo detto fa freddo, eh? Supponiamo che però poi tu non lo chiudi il finestrino, io potrei pure indispettirmi per il fatto che tu non chiudi, perché poi realizzo che tu potresti farlo e che potresti capire da quello che ti ho detto che l'avresti potuto fare, e quasi quasi mi sento come se io avessi avuto l'intenzione di chiederti di farlo e tu non l'hai voluto fare. In realtà però non mi era venuto in mente. Allora l'intenzione comunicativa c'era o non c'era? Naturalmente c'è una maniera semplicissima di sbarazzarsi del problema. Io citavo poco fa Dennett. Non so quanti di voi conoscono Dennett e il libro Atteggiamento Intenzionale. Quella è una soluzione, una strada semplicissima per sbarazzarsi del problema. Perché cosa dice Dennett? Dennett dice quello che noi facciamo è attribuire intenzioni. L'attribuzione delle intenzioni è una strategia di spiegazione o di descrizione. Ci sono comportamenti molto semplici, che ne so io, questo per esempio, della penna che cade verso il basso, che sono comportamenti che sono spiegabili con un certo tipo di spiegazione, spiegazioni meccaniche, dovute alla forza di gravità. Ci sono comportamenti di tipo diverso che richiedono meccanismi di spiegazione differenti. Ecco, l'intenzionalità non è una ente reale del mondo, semmai esiste un tipo di spiegazione, che sono le spiegazioni intenzionali, che sono un modo di rendere conto di comportamenti che hanno certi tipi di complessità, certe caratteristiche. Se volete, è un tipo di spiegazione, di descrizione, che nella epistemologia, nella scienza classica, si chiama strumentalismo, no? Cioè, io non mi impegno sulla realtà, anzi, non credo che realmente ci sia quella cosa lì, l'intenzionalità, per esempio. Dico soltanto che è comodo, che è utile, che è conveniente spiegare certi fatti, sull'appunto questo tipo di oggetto. Chi è un campione della posizione opposta del realismo intenzionale? Beh, direi per eccellenza Fogel. No, Fogel è un tipico rappresentante del realismo intenzionale. Le intenzioni esistono.